Cosa c'entra la spiritualità con il business, con gli affari, con la ricerca di denaro e successo? Noi siamo abituati a ragionare a compartimenti stagni. Viviamo in un'epoca in cui le persone sono convinte che il lavoro e la spiritualità siano davvero separate da mura spessissime. Insomma, spiritualità e business sono due termini che il sentire comune ha collocato agli antipodi. Ma sarà proprio così? Beh, scopriamolo insieme nell'episodio di oggi! Benvenuti su Merita, io sono Giorgio Minguzzi e oggi parleremo di spiritualità e di business in una puntata realizzata in collaborazione con la Scuola per Equilibristi Sognatori, un percorso formativo che condurrà imprenditori, manager e aspiranti tali in un viaggio di esplorazione e scoperta delle proprie risorse interiori. Non vi preoccupate, nelle note avete tutti i dettagli se la cosa vi incuriosisce. Già, perché gli ultimi 3 anni lo hanno reso davvero evidente. Per guidare aziende e persone ad affrontare le sfide del mercato, manager e imprenditori devono mettere sempre di più in campo le loro competenze del profondo, quelle che ci permettono di avere consapevolezza di noi e delle scelte che compiamo, di perseguire i sogni, toccare le giuste corde delle persone e affrontare insieme la complessità di quello che viviamo. Mentre gli investitori della Silicon Valley l'hanno vista lunga e dal 2020-2021 hanno iniziato a finanziare intensamente startup legate al mondo della spiritualità e della religiosità, come Glorify, ad esempio, che aiuta le persone a combattere l'ansia e a dormire meglio, oppure come Hello, che mira a creare connessioni tra cattolici in tutto il mondo, e Pray, che si pone un po' a metà strada tra un social network religioso e un'app mobile che permette alle comunità religiose di attivare discussioni e servizi online. Beh, in Europa dormiamo ancora sonni profondi, in Europa ancora viviamo nella convinzione che il mondo spirituale sia quello in cui non entrano interessi economici, politici o di altro genere e in cui ci si concentra solo sulla connessione con qualcosa di più alto. Il business invece lo viviamo in maniera differente, viene identificato come la dimensione della convenienza ad oltranza, della scaltrezza a discapito degli altri, dell'egoismo e dell'interesse puramente economico. Una strada però che ha già dimostrato da tempo di non essere efficace perché ci troviamo più o meno tutti stanchi, stressati e spesso anche terrorizzati dal futuro. Su questi temi da solo non caverei un ragno dal buco, non vi preoccupate, per questo ho chiesto ad un amico di darmi una mano. Ad aiutarci a mettere ordine fra spiritualità e business sarà con noi Padre Natale Brescianini. Per chi non conoscesse Padre Natale Brescianini, Padre Natale è un religioso, un monaco benedettino camaldolese che è anche un coach aziendale. Oh, è incredibile, eh? Meriterebbe solo una puntata a tutto questo, ma accogliamolo subito tra noi. Padre Natale, benvenuto su Merita.
Grazie dell'invito, un saluto a te Giorgio, a tutti le persone che poi ci ascolteranno, guarderanno.
Mi fa piacere averti qui con noi, grazie del tempo che ci hai dedicato. Tu sei 3 cose in una: un monaco, un prete e un life coach. A me piacerebbe capire come è finito il life coach insieme agli altri, ma mi piacerebbe ancora di più capire se la parte del life coach è un nome nuovo a qualcosa che c'era già prima o una cosa nuova che si è aggiunta al tuo ministero.
Allora sì, sono una sorta di trinità, diciamo così, no? Oppure come mi piace definirmi sul profilo di LinkedIn, sono diversamente monaco. Beh, io sono appunto un monaco benedettino, quindi in teoria questo dovrebbe essere il mio core business, però per varie vicende della vita, tra cui 2 esperienze mi hanno segnato molto. Una è ho fatto un anno in California, perché noi come comunità monastica abbiamo 2 case in California, quindi dal 2003 al 2004 ho fatto questo anno lì come monaco, e poi rientrando dalla California ho chiesto io di fare un'esperienza un po' particolare, nel senso che ho chiesto alla mia comunità, a quei tempi ero in provincia di Verona come comunità sul lago di Garda, e ho chiesto, voglio mettermi in gioco in un ambiente che non è mio, perché io sono cresciuto in seminario a Brescia, sono bresciano di origini, ho fatto le scuole al liceo classico, teologia, filosofia e così, poi ho cambiato dal seminario al monastero e nel 96 e ho fatto tutta la mia formazione monastica, quindi sono sempre cresciuto in ambienti tra virgolette un po' protetti, e allora ho chiesto di andare io a fare 2 anni di lavoro in una piccola azienda del Veronese. Conoscevo il titolare perché veniva a fare ogni tanto qualche giorno di ritiro lì all'Eremo, e quindi gli ho chiesto, mi ha detto vieni da me, e ho cominciato a incontrare questo mondo dell'azienda e del lavoro. L'azienda in quel periodo si era allargata, è diventata appunto SPA, clienti nuovi, fanno e facevano controllo satellitare per mezzi in movimento. Quindi chiamano i consulenti per fare un po' questo, le solite cose che fanno, no? Riorganizzare, eccetera. E allora io mi sono appassionato a questo mondo della consulenza. Poi ho trovato un testo che nel 2006 intitolato L'organizzazione perfetta, la regola di San Benedetto, una saggezza antica al servizio dell'impresa moderna. Quindi qualcuno che utilizzava la metafora della regola di San Benedetto come appunto strumento per gestire le aziende e far crescere le persone. Allora da lì mi sono appassionato, poi insomma, e quindi ho unito questa mia passione per il mondo dell'azienda, del lavoro e della formazione, e alla fine da una decina d'anni, ecco, girava questo termine del coaching, anche lì mi sono appunto fatto la scuola, mi sono certificato e ho scoperto che in fondo, ecco, è uno strumento per accompagnare le persone. Un po' più moderno rispetto a magari ai classici strumenti che anche nella mia tradizione abbiamo, tipo, non so, padre spirituale, madre spirituale, insomma, termini che forse qualcuno conosce. E però, ecco, ho trovato un metodo più moderno e anche molto più rispettoso, se si vuole, della libertà della persona. E quindi, insomma, tutti i puntini si stanno unendo e quindi mi piace, ecco, fare questo lavoro. In fondo, ecco. E un po' ne parlavamo anche prima mentre di andare in onda, no? Di questo tema della spiritualità che sta avanzando molto, no? E siamo in una situazione, in un mondo
Certo.
dove magari abbiamo tante, tante difficoltà, tante cose che ci fanno pensare ad altro, però ecco, paradossalmente, anche se sta diminuendo diciamo, l'appartenenza religiosa, sta crescendo una domanda di spiritualità molto forte, no? Quindi per questo che a me piace un po', ecco, lavorare su questi temi, ecco.
Partiamo da una cosa che mi è capitata personalmente, non l'ho mai detta, quindi è una curiosità. Qualche anno fa, 5-6, andai a un seminario in cui il formatore faceva leccare delle banconote fino a metterle tutte in bocca. Ora, dopo il Covid, sta roba sembra stranissima, però a suo dire era costretto a farci fare così per riprogrammare la nostra mente, poiché per colpa della Chiesa Cattolica gli italiani hanno un rapporto sbagliato col denaro. A me sembrava strano, però insomma la Chiesa ci ha condannato alla povertà, secondo lui, e leccando il denaro, secondo questo formatore, ci si doveva sbloccare, si poteva ricominciare a trattare il denaro in maniera corretta. Detto sinceramente, io ci rimasi un po' male, e tant'è vero che mi domando ancora oggi, ma sarà proprio vero che la Chiesa ci ha impedito di avere un rapporto sano con il denaro?
Allora, da una certa prospettiva può essere anche vero, nel senso che più che la Chiesa Cattolica, un'interpretazione, secondo me, non del tutto corretta del pensiero della Chiesa Cattolica rispetto al tema della ricchezza, no? O al tema del rapporto tra ricchezza e povertà. Perché se noi siamo, diciamo, anche se uno fa una legge, per esempio, insomma, in teoria la Chiesa Cattolica dovrebbe basarsi sul Vangelo, e se noi leggiamo il Vangelo, Gesù non era una persona povera, nel senso che non aveva nulla, perché vestiva bene, tanto è vero che sotto la croce, quando muore, la sua veste non la tagliano, ma se la giocano i soldati, perché dicono è una veste tessuta tutta ad un pezzo, senza cuciture, quindi era insomma, un abito pregiato. La sua comunità, il gruppo di discepoli e discepole, avevano una cassa, quindi avevano dei soldi per poter mantenere le cose, no? Quindi non è questo. E credo che nella Bibbia e nel Vangelo, più che non è il problema nella ricchezza, il problema è il cuore dell'uomo rispetto alla ricchezza, cioè la relazione che noi riusciamo a instaurare con questi beni che ci sono dati e quale uso ne facciamo. Però ecco, credo che la Chiesa abbia un problema di comunicazione, quello sì, nel senso Chiesa Cattolica, nel senso che se uno legge tutta quella che è la tradizione del pensiero, della dottrina sociale della Chiesa, ci sono delle idee, delle prospettive molto interessanti, che addirittura noi poi troviamo così concretizzate in tutto quel mondo che si sta affacciando adesso delle B Corporation, società for benefit, anche se loro non lo sanno perché non credo che abbiano letto la dottrina sociale della Chiesa,
Certo.
però oppure anche i 17 punti che le Nazioni Unite vogliono raggiungere, eccetera, sono tutti temi che già all'interno, ecco, di questo pensiero c'è. Purtroppo, dico io, quello sì, è un grosso peccato della Chiesa, non sa comunicare queste cose, e quindi perché nessuno legge 200 pagine di un'enciclica del Papa che scrive su questi temi, quindi diventa un po' difficile. Però, ecco, dobbiamo un po' recuperare questo aspetto, non tanto della ricchezza, ma quanto del rapporto che noi, in quanto persone, abbiamo con questi temi della ricchezza.
Ma la stessa considerazione sulla ricchezza, sul denaro, la si può fare anche dal punto di vista del successo? Ora io penso, facendo questa domanda, penso ai tanti giovani che comunque ascoltano questo podcast, che vanno su TikTok e vedono tutte queste star dello showbiz che dichiarano pubblicamente di aver fatto successo solo perché hanno venduto l'anima al diavolo, no? E lo fanno anche in una maniera abbastanza cruda e a volte veramente spaventosa. Ma ho come l'impressione che molti vedano comunque la parola successo in netta contrapposizione con la parola umiltà. Quindi, se ho successo devo nascondermi, non devo proprio farmi vedere, devo quasi vergognarmi. È davvero così?
Ma allora, io sfruttando un po' la mia così propensione alle parole, appunto agli studi che ho fatto, mi piace sempre partire un po' dal significato dei termini. È interessante che il termine successo è grammaticalmente il participio passato del verbo succedere, cioè far accadere le cose. Quindi noi siamo persone di successo quando facciamo accadere qualcosa, al di là del fatto che andiamo a finire su qualche trasmissione o su qualche copertina di qualche rivista patinata, oppure al di là dei numeri di followers che abbiamo sui nostri social network. Quindi siamo persone perché facciamo accadere qualcosa. Ecco, io credo che oggi stia un po' cambiando il contenuto di questo far accadere qualcosa rispetto, per esempio, anche a quello che può fare un'azienda, a quello che può fare il lavoro. Per tantissimi anni la formazione, che se noi andiamo a leggere qualche manuale di qualche business school famosa, il manager oppure no, lo scopo dell'azienda era massimizzare il profitto e soddisfare gli azionisti di maggioranza. Questo è il grande mantra, il grande dogma, certo, che no, che ha guidato e continua magari a guidare anche molte molte aziende. Ecco, invece stiamo scoprendo, per esempio, che abbiamo introdotto questo tema della sostenibilità. E quindi se tu vuoi essere un'azienda efficace e che ha successo, devi far accadere altre cose, tipo tenere in equilibrio le famose 3P della sostenibilità: people, planet e profit, cioè le persone, il pianeta e anche il profitto. E devi tenerli in equilibrio. Ecco, tutte le volte che noi massimizziamo una di queste dimensioni, magari siamo aziende che fanno del bene alle persone, ma poi falliscono perché economicamente non stanno in piedi. Oppure facciamo del bene alle persone e facciamo profitto, ma distruggiamo il pianeta. Quindi diciamo, ecco, questo credo stia. E poi ecco, credo che comunque anche un'altra cosa, anche quelli che hanno successo sul web, gli influencer eccetera, le persone comunque credo che non sanno che dietro ci sta comunque anche un impegno, una fatica, cioè non basta per aver successo anche nel mondo web mettere un video, una fotografia, c'è tutto anche un lavoro, ecco, come questo aspetto secondo me è recuperare anche per le nuove generazioni, l'idea che per il lavoro occorre impegno, occorre anche un po' fatica, ma tutto poi è acquista un colore nuovo se diamo un senso più ampio, più profondo a quello che facciamo, no? Perché noi come esseri umani non è che non ci piace far fatica, non ci piace far fatica se non sappiamo perché lo facciamo, ecco, questo è il senso.
Sì, 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 difatti non è tanto il lavoro che nobilita l'uomo, ma è lo scopo per cui lavora a nobilitarlo, sì, per cui se faccio lo spazzino e devo mantenere i miei figli e sono contento di farli andare all'università, anche lo spazzino è un lavoro di successo. Restiamo su questo aspetto qui che è comunque un po' doloroso da un certo punto di vista, in questa ricerca di successo, no? Di denaro, di poi accettazione, di farsi accettare da parte degli altri, di ricerca di consenso che spesso hanno tanti manager, capita spesso che poi si finisca preda delle emozioni, no? Io l'emozione che vedo più spesso nel luogo di lavoro, soprattutto quando ero dipendente, era la paura di perdere la propria posizione, la paura di essere criticati, la paura di non piacere alle persone che incontriamo, magari neanche ai clienti, magari basta anche solo al compagno di scrivania, eccetera. Sembra come che le emozioni ci freghino sempre in questo aspetto del lavoro, è così?
Allora, ci possono fregare se non siamo in grado di gestirle, perché alcune emozioni che sono anche quelle un po' più, chiamiamo, basiche, come tu hai ricordato adesso, la paura oppure la rabbia, no? Sono emozioni che fanno parte del nostro DNA in quanto esseri umani, perché riprendono anche, se vogliamo, delle dinamiche molto ancestrali, no? Cioè è chiaro che la paura era per difenderti, l'attacco per appunto attaccare contro i pericoli, insomma anche cose sono molto basiche. Però non dobbiamo appunto aver paura di queste cose, dobbiamo capire come gestirle. Ecco. E credo che questo tema delle emozioni è un tema che anche nella formazione e negli ultimi anni ha sempre preso più piede, no? Se pensiamo per esempio all'intelligenza emotiva di Goleman, no? Quanto ha studiato e quanto ha fatto bene. Ecco, che cosa ci sta dietro, secondo me, questo tornare un po' a queste emozioni? Io credo che stiamo un po' recuperando il concetto che è vero che tutta la vita non deve essere lavoro, ma come dice un filosofo, tutto il lavoro però deve corrispondere alle logiche della vita, cioè delle cose che danno senso a quello che noi facciamo, che invece magari rischiamo di fare nel weekend perché è il nostro tempo libero e poi purtroppo abbiamo 5 giorni da impegnare a fare altro, no? E poi stiamo anche, credo che recuperando un'altra cosa bella attraverso le emozioni, il fatto che mentre lavoriamo, noi, prima ancora che professionisti, siamo persone. E quindi queste persone, ed essendo persone, abbiamo anche, dobbiamo prendere tutto quello che noi siamo, corpo, mente e spirito, no? E anche cuore. Ecco, e credo che questo sia un po' il passaggio anche culturale che dobbiamo fare, perché c'è stata un'educazione anche per tantissimi tempi, no? Che invece diceva, no, tu sei al lavoro, devi entrare, lasci fuori tutto il resto, perché sei lì a lavorare, appunto, devi fare numeri, massimizzare il profitto, eccetera, eccetera. Ma credo che poi lo sperimentiamo tutti, se noi come persone stiamo bene, è chiaro che lavoriamo meglio, e se lavoriamo meglio otteniamo anche più risultati, ma qual è il problema? Ecco, se riusciamo a creare questo circolo virtuoso. Perché ecco, anche qui no, mi piace sempre fare una sorta di battuta, no? Adesso nelle aziende va di moda, no? Mettere la persona al centro, no? C'è questa idea anche qui, no? Delle tante, no, slogan che girano. Io dico, attenzione, non è solo questione di mettere persona al centro, abbiamo bisogno anche di persone centrate. Perché mettere la persona al centro sembra che sia solo una questione organizzativa, no? Mi organizzo bene, i tempi, gli spazi, il work-life balance, quelle cose lì, e io sono a posto. Ma se io non ci sono come persona, posso avere anche tutta la migliore organizzazione attorno a me e io salto. Se invece sono una persona centrata, mi metto io al centro della vita, delle mie cose e non ho bisogno che qualcun altro mi decida per me. Ecco, questo è un po' il senso. Quindi, ecco, e anche qui perché quello che è importante, secondo me, è anche arrivare a toccare la dimensione spirituale, che non è una questione che è legata all'appartenenza a me, non credo religioso. Faccio due esempi per capire quanto questo tema della spiritualità è un tema che riguarda l'uomo in quanto la persona in quanto essere umano. E noi abbiamo, interessante, nella nostra Costituzione italiana, all'articolo 4, si dice che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino, sto leggendo, ha il diritto, ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Interessante, la Costituzione italiana, cioè se tu vuoi essere un bravo cittadino italiano, devi attraverso il lavoro, no, concorrere al progresso materiale o spirituale della società. È molto forte come tema, noi non ci pensiamo perché se è vero che la Chiesa Cattolica comunica male, però penso che anche la Costituzione sia una cosa sconosciuta come cittadini
No.
italiani, no? Nessuno la studia,
Ignorata anche da chi la deve
ignorante,
applicare, quindi
no?
è un
Esatto, quindi
grosso
esatto, no?
problema.
Ma c'è di più, c'è anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi la scienza, non qualche guru spirituale, la scienza, no? Che nel 2006, quando ha riveduto il concetto di benessere, ha aggiunto per la prima volta, ha detto, no? Il benessere è la realizzazione delle massime potenzialità di un individuo a livello fisico, psicologico, sociale, spirituale ed economico. Interessante, ha aggiunto per la prima volta questo aspetto spirituale. Quindi, se noi vogliamo essere dei cittadini, dei bravi cittadini e delle persone e degli esseri umani completi, dobbiamo anche toccare questo tema della spiritualità, che è quel tema che ci mette a contatto io dico, con le domande di senso, non tanto le risposte, le domande di senso. E senso vuol dire la direzione e il significato delle cose che noi facciamo. E questo è un tema, secondo me, molto molto importante, è molto bello e secondo me aprirebbe veramente delle prospettive di sviluppo, non solo personale, ma anche organizzativo, molto interessanti.
Ma in questo studio sul coaching, sul supportare le aziende, c'è mai stata una volta dove, come posso dire, si è trovato in imbarazzo di fronte al fatto che alcune cose che dicevano i libri di coaching non erano corrette o non le ritenevi corrette? Cioè ti sei mai trovato, oppure hai sempre detto, guarda, è proprio così, è proprio come pensavo e ti sei trovato rinfrancato da quello che leggevi.
Allora, innanzitutto, secondo me, quando si parla di coaching dobbiamo distinguere alcune cose, perché anche qui è un mondo veramente molto variegato. Io per coaching intendo appunto una professione, che è stata anche un po', legiferata con la norma UNI del 2015, mi pare, qui in Italia. Quindi c'è una legge che ha un po' dato dei confini, perché fino ad allora si passava dal motivatore, no, di quelli un po' gasati a chi predica davanti ai palasport. Ecco, non è questo, il coaching professionale non è questo. E quindi c'è tutto e poi c'è anche soprattutto l'ICF, l'International Coaching Federation, che sta un attimino appunto cercando di mettere dei confini molto chiari per capire che cos'è un coaching. Quindi il coaching è un metodo professionale che permette a un professionista di accompagnare un'altra persona nel suo sviluppo, sia a livello personale oppure anche a livello lavorativo. E essendo un metodo, è un metodo che è ben chiaro, ha insomma, una sua struttura e un suo percorso da fare. Ecco, io come coach sono garante del metodo, poi il contenuto è tutto, c'è la persona che fa questo percorso che poi deve arricchire questo percorso con le tappe, con i contenuti, eccetera. Quindi io sinceramente non ho trovato troppa discrepanza, ecco. Anzi, ci ho pure scritto due libri, no, dove metto in paragone un po', anzi utilizzo il metodo del coaching come strumento per accompagnare le persone anche nel cammino spirituale. Addirittura con il mio maestro di coaching abbiamo anche cercato di rileggere la figura di Gesù come una sorta di life coaching ante litteram, no? Ci è piaciuto molto questa cosa. Quindi io sinceramente, non, essendo un metodo, essendo uno strumento, il coaching credo, come tutti gli strumenti, dipende molto da chi lo usa, ecco, da quale uso ne fa.
Sì, racconto questa cosa che è simpatica. Ho incontrato a Lourdes anni fa una persona molto facoltosa che ha 1 billion da investire ogni anno in aziende, è un californiano, e lui mi diceva che quell'anno aveva investito su una startup di intelligenza artificiale, per le persone che sono depresse e sono a rischio suicidio. E questa app si chiamava Sisterop, mi diceva, e avevano fatto praticamente tutto uno studio sulle persone in crisi e in difficoltà. E questo studio li aveva portati ad una, diciamo, una constatazione che li ha fatti sobbalzare. Allora, la macchina era carina perché tu telefonavi come un telefono amico, ma ti rispondeva un'intelligenza artificiale. Se l'intelligenza artificiale andava in crisi, passava delle clarisse, la chat, quindi c'erano delle monache che
Persone, sì.
scrivevano. E, esatto, e poi ti reindirizzavano, in un percorso di, come posso dire, di affiancamento. E hanno fatto tantissime prove di questi percorsi di affiancamento, dove però la risoluzione finale è stata che quello che funzionava meglio erano dei percorsi di prossimità dove tu venivi messo affiancato a dei tuoi pari, quindi seguiti da un coach. Ma questi gruppi come dovevano essere organizzati? Beh, loro hanno scoperto, grazie alla mole di tutte queste persone che chiamavano, che la migliore organizzazione era 12 nel gruppo più un coach.
Torniamo ai numeri della Bibbia, insomma. Sì, ma io credo che
Esatto, no?
sì, al di là di tutte
No,
le
era
sicuramente
simpatica da.
sì, no, ma insomma, hai toccato un tema molto importante. Credo che io, quando parlo anche con aziende che magari sono appunto in questi settori dell'intelligenza artificiale, della digitale, ti dicono comunque: ci accorgiamo che più noi esasperiamo questo aspetto e più abbiamo bisogno di persone che siano presenti a se stesse alla fine, no? Che sappiano veramente trattare le relazioni, vivere le relazioni. Perché guarda, anche qui, no? Nella formazione si parla sempre, abbiamo diviso soft skills e hard skills, no? Cioè, e sembra che le hard skills siano quelle più importanti. In effetti al soft abbiamo dato questo nome un po' leggero, no? Invece poi uno scopre che proprio le soft skills, tra cui anche la dimensione spirituale, sono quelle più difficili da apprendere, sono quelle più difficili da gestire e sono quelle che, se poi non le sai gestire bene, fanno i danni maggiori, no? Perché io posso anche sbagliare una formula in un foglio Excel, banalizzo, e vabbè, la recupero.
Certo,
Ma
certo.
se io appunto distruggo una relazione col mio capo, col mio collega, o non so con chi, con un mio familiare, un mio conoscente, e poi recuperarla è un disastro, no? Quindi è chiaro che, per quello che è importante, credo anche, no, questo tema delle emozioni, tornare su questa cosa, no? Sapere che ci siamo mossi. Poi anche le neuroscienze ce lo dicono, che non siamo esseri razionali prima di tutto, no? E paradossalmente le decisioni che prendiamo partono da qualcosa che è totalmente irrazionale. Ma se noi ci riflettiamo concretamente e pensiamo alla nostra vita concreta, Io credo che tutti siamo d'accordo nel sostenere che le cose migliori della nostra esistenza, le scelte più importanti, le abbiamo fatte proprio perché non ci abbiamo pensato troppo. Perché se ci avessimo pensato troppo, non le avremmo fatte. Quindi,
sì,
no,
sì, è verissimo.
Come può essere fare una scelta monastica, ma come può essere cercare di vivere una relazione con un'altra persona?
Ma basta anche solo sposarsi.
Esatto. Oppure sposarsi, cioè, se uno ci pensa troppo, non lo fa più la seconda volta. No? Quindi, perché c'è un aspetto di noi che è paradossale. Noi siamo certamente legati a una certa fisicità e materialità, perché siamo anche esseri, appunto, un po' animali come esseri umani, ma abbiamo anche questo aspetto di eccedenza, no? Che è il vantaggio competitivo anche rispetto, se volete, all'intelligenza artificiale, no? Cioè, basta leggere qualcosa di Federico Faggino oppure di Paolo Benanti, che tra l'altro è anche un frate francescano che riflette su questi temi, e l'essere umano ha questa eccedenza che per ora l'intelligenza artificiale ancora non riesce a colmare. Speriamo che non
riesca ad avere. Esatto. Speriamo che non diventi meglio di noi, ecco. Però se, diciamo che sempre più persone comunque stanno capendo l'importanza di questi temi, no? Che poi alla fine, cioè, tutti stressati, tutti tristi, tutti scocciati, ma alla fine qualcheduno si rende conto del vuoto che ha e che non può essere tutto colmato, come dicevi giustamente, da una technicality, no? Cioè, del fatto che so fare la formula Excel o so progettare l'idrovolante, alla fine non basta sapere fare bene una cosa singola per essere poi di successo, perché poi non ti vuole nessuno in azienda. Ora, per chi volesse approfondire proprio questi temi e volesse saperne ancora di più, perché poi noi abbiamo una mezz'oretta, non è che siamo molto risolutivi, c'è il percorso formativo della scuola per equilibristi e sognatori. Ci puoi dare qualche anticipazione su quello che ci sarà in questo percorso? Cosa farai tu? Quale sarà la tua diciamo tappa, che penso che sia quella d'apertura?
Sì, è proprio la tappa di apertura che faremo il 20 gennaio del 2023, quindi tra poco più di un mese più o meno. E, sì, è nato questo percorso in collaborazione con questa società di consulenza che è la SCR, anche lì sono cose che nascono quasi così per caso. Io le avevo conosciute, certo, questa società per un incontro, e poi da lì è nato. Loro hanno questo percorso appunto di 6 tappe dove... appunto, dove questi equilibristi sognatori sono persone che vogliono mettersi innanzitutto in contatto con le proprie energie interiori e quindi saranno stimolati da vari punti di vista, dai monaci, ma ci siamo noi, poi c'è anche un monaco buddista in un'altra tappa, il teatro, il team building, c'è tante cose, tante sollecitazioni per fare in modo, ecco, che le persone possano prendere contatto appunto con l'aspetto più profondo di sé. E io appunto sarò coinvolto alla prima giornata, dove il titolo è proprio la consapevolezza emotiva per il leader, dove insieme ad altre mie 2 consorelle monache benedettine, Madre Noemi e Suor Miriam, che sono 2 donne spettacolari, hanno un monastero fantastico vicino a Bastia Umbra, che è vicino ad Assisi, è una bellissima comunità. Poi loro sono counselor, sono laureati in filosofia, sono anche psicologhe, quindi sono veramente dei personaggi molto molto interessanti. E lì, ecco, in questa giornata parleremo appunto la mattinata con me, dove cercheremo di capire, approfondire alcuni temi che abbiamo toccato qui, che cos'è spiritualità, come possiamo viverla, eccetera. E poi nel pomeriggio, accompagnate invece da Noemi e da Miriam, invece affronteremo un po' più in profondità, ecco, questo tema delle emozioni, anche lì come riconoscerle, come gestirle, e in modo di, ecco, non aver paura di quello che si muove dentro il nostro cuore, dentro la nostra testa e dentro il nostro corpo, ma riconoscerlo e poi utilizzarlo per il bene.
Sì, tante volte la conoscenza è l'arma migliore, perché almeno uno sa come controllarsi, dominarsi, se si conosce.
Cioè, guarda, io perché funziona il coaching? Perché permette alle persone di fermarsi, di riflettere un po', di ascoltarsi ed essere ascoltati, e poi di trovare delle soluzioni. Quindi faremo lì, in questa giornata faremo così, ci fermeremo una giornata, sarà la classica giornata dalla mattina alla sera, tra l'altro in un monastero, quindi così anche un luogo che facilita forse un po' di più certi tipi di riflessioni.
Di solito si mangia benissimo da quelle parti.
Poi si mangia anche bene, perché dobbiamo tenere corpo, mente e spirito, devono andare insieme, se no non funzionano le cose. Quindi lì avremo questo momento di riflessione, di scambio con altre persone, e poi anche usciremo con qualcosa di concreto, con quel famoso piano d'azione che ci permetterà, insomma, di iniziare almeno a prendere consapevolezza di alcuni temi.
Guarda, grazie davvero per tutte queste indicazioni, è un'opportunità, ce ne sono poche di questo livello, quindi grazie davvero. E poi magari ci sentiamo non a Pasqua, perché abbiamo detto che non è la festa adatta, ma però Padre Natale tornerà a trovarci. Grazie, sì, grazie davvero.
Grazie a voi, grazie a te Giorgio, buon proseguimento.
Bene, Padre Natale ci ha dato moltissimi spunti per farci riflettere. Gli appunti e i contatti per approfondire li trovate al solito posto su merita.biz/324, episodio 324, e sul nostro canale Telegram. Io vi rinnovo l'invito a iscrivervi, perché c'è la possibilità di conoscere e interagire non solo con me, ma con tutta la community degli ascoltatori. Bene, è davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita. Ciao!